Dottore. Dottore.
Che c'è?
Arriva qualcosa da sud-ovest. Si sta avvicinando.
Benvenuto a Strump, 39esimo episodio. Prima di leggere le notizie di oggi, venerdì 12 giugno, vi ricordo che questa trasmissione è realizzata grazie ad Anchor.fm, una piattaforma per podcaster del tutto gratuita che vi permette di registrare i vostri audio e di distribuirli su tutte le piattaforme più popolari. Vi ricordo inoltre che potete intervenire direttamente in trasmissione attraverso un messaggio vocale, trovate il link nella descrizione di questa puntata e delle altre puntate naturalmente. Le trasmissioni di Strump si protrarranno per tutto il mese di giugno per poi riprendere a settembre con un format stabile. Strump è una rassegna stampa post-apocalittica condotta da me, Vincent Russo, in cui si prova a fare una lettura critica, spero sempre più collettiva, dei fatti del giorno, le notizie, l'attualità e la politica attraverso il racconto che ne fanno i media e i social media naturalmente. Ecco i titoli di oggi, leggeremo le prime pagine dei quotidiani in edicola, intervista a pioggia al Premier Conte, oggi presente su tutti i giornali, io ne ho contate almeno 7. Facebook e Google è la guerra delle notizie, oggi Repubblica dedica uno speciale, ne leggeremo un pezzettino. Ecco la squadra di domani, il nuovo giornale edito da Carlo De Benedetti, leggeremo i nuovi nomi della redazione che si uniranno al direttore già nominato Stefano Feltri. Conte tira dritto, ho un piano, il titolo a tutta pagina del Corriere della Sera, il Premier dopo le polemiche non fonderò un partito, un giovedì nero per le borse, il PD chiede concretezza, Di Maio, nuovo inizio, inchiesta di Bergamo, i non verbali, i contatti tra Lombardia e Roma, la Repubblica, zone rosse, le pressioni degli industriali su Conte, l'inchiesta di Repubblica, diretto da Molinari, così Confindustria difese le fabbriche dalla chiusura della Valseriana, oggi PM a Palazzo Chigi, il capo del governo rivendica le sue scelte, rifarei tutto, pandemia, rischio ritorno, crollano le borse, il Premier 120 miliardi nei cantieri per aiutare l'economia, Facebook e Google alla guerra delle notizie, la strada dell'intesa è possibile, ne leggeremo un estratto a fine trasmissione. La Stampa, la pandemia in borsa, bruciati 328 miliardi, Europa a picco, Milano maglia nera, la produzione industriale crolla del 42%, Wall Street perde il 7%, parla il Nobel Spence, fuori dalla crisi solo nel 2022. L'intervista, ne leggeremo tante oggi sui quotidiani in edicola, oggi venerdì 12 giugno, dice il Premier Conte all'attacco, Stati Generali, ecco il piano di Francesca Scianchi. Il Messaggero riporta le parole del Premier Conte, in virgolettato, l'intervista anche sul Messaggero, Conte su Alzano, rifarei tutto, l'intervista, il Premier sulla zona rossa, agito secondo scienza e coscienza, Stati Generali, ho un piano e vado avanti, grandi opere, voglio l'ok in 5 settimane. Il Fatto Quotidiano, anche lui un'intervista a firma di Luca De Carolis, ma l'apertura è sulle Confindustria, le imprese, furbi, 2600 imprese chiedono la cassa senza averne diritto, chiagne e fot delle aziende sulla cassa integrazione. L'intervista è riportata in alto, a firma di Luca De Carolis, parla Conte, rispondere ai PM su Alzano è doveroso, gli Stati Generali per avere i soldi UE, piano in autunno. Il Giornale, zona rossa a Bergamo, virus, ecco la carta che inguaia il governo, c'è la prova. Secondo il Giornale diretto da Sallusti, l'esercito stava allestendo posti di blocco, ma il Viminale bloccò tutto. Il Manifesto invece decide di fare un'apertura sui morti nel Mediterraneo, morte a galla, la Marina tunisina recupera i corpi di 48 migranti, in gran parte donne e alcuni bambini, nessun sopravvissuto, è il tragico bilancio del naufragio del barcone partito lunedì dal porto di Sfax, le ONG basta morti, serve subito una missione europea per i soccorsi. Altro titolo della prima pagina è le cariche della polizia contro gli operai licenziati nel hub TNT FedEx a Peschiera Borromeo di Milano, racconta l'accaduto. La notizia giornale, diretta da Gaetano Petullà, scrive a caratteri cubitali, altro che passerelle, ecco come gli stati generali possono cambiare tasse, lavoro e imprese. Inizia a prendere forma la redazione del nuovo giornale edito da Carlo De Benedetti, si chiamerà domani, il suo direttore è Stefano Feltri, si fanno già nuovi nomi, arrivano nuovi giornalisti dall'Espresso e dal Foglio principalmente. Secondo un articolo del sito L'Inchiesta si sta un po' allontanando dal modello Repubblica, quindi si chiedono Carlo De Benedetti cosa dirà di questi new entry. Dall'Espresso arrivano Emiliano Fittipaldi, Giovanni Tizian, Stefano Vergine, dal Foglio Mattia Ferraresi e Nicola Imberti. Inoltre lo stesso direttore ha affermato in una delle sue ultime interviste che affiderà a Daniele Erler, un giornalista, anche lui con un passaggio al Fatto Quotidiano, il compito di sviluppare nuove idee e modelli di business. Tanti giovani quindi, ma per ora ancora nessun nome di donne, anche se il direttore ha promesso che una consistente parte della redazione sarà in rosa. Parliamo di innovazione, parliamo di notizie, parliamo di giornalismo e dei grandi colossi americani della tecnologia, dei social network, Facebook e Google, alla guerra delle notizie. C'è uno speciale su Repubblica, ne leggiamo un pezzettino, a firma di Federico Rampini, assediato dall'opinione pubblica progressista, contestato da un numero crescente dei suoi dipendenti per la sua neutralità verso Donald Trump, il fondatore di Facebook allunga un ramoscello di ulivo verso quel mondo che lo ha considerato un predatore, la stampa. È all'insegna della collaborazione con gli editori, anziché del furto sistematico, che Mark Zuckerberg offre una sezione aggiuntiva del social media dedicata alle notizie. Il nuovo passo verso il giornalismo si chiama News ed era già in fase di sperimentazione lo scorso ottobre, punta ad attrarre gli editori promettendo un mercato più ampio ai loro contenuti per trasmettere informazioni di qualità. Facebook News ospita notizie nazionali e locali, un mix che ogni utente può personalizzare. Abbiamo lavorato con alcune delle migliori testate negli Stati Uniti, spiegano al quartier generale della Silicon Valley, per ospitare i loro migliori contenuti. Su Facebook News, report originale di oltre 200 editori su temi generali e di autorità, incluse migliaia di testate locali, giornali specializzati in scienza o finanza o quelli che seguono gruppi etnici come afroamericani e ispanici. Su Facebook News ci saranno inoltre le notizie del giorno selezionate da un team di giornalisti assunto dalla società. Zuckerberg lancia questa operazione fiducia anche per pacificarsi con i lettori in un periodo teso. Come fonte di notizie, Facebook è stata talvolta superata da Twitter, anche grazie all'uso che Donald Trump fa dell'altro social media. Il confronto con Twitter è diventato politicamente scomodo quando Jack Dorsey, a differenza di Zuckerberg, ha osato prendere le distanze da Trump fino a segnalare i suoi tweet controversi o menzogneri con appositi avvisi agli utenti. Una decisione che ha scatenato le accuse da destra. Molti dipendenti di Facebook però vorrebbero vedere più attivismo anche da parte del proprio fondatore. La collaborazione che Facebook offre ai media che generano contenuti come giornali è una rettura rispetto a Google, dove si continuano a trovare articoli senza pagare il costo della loro produzione. Lo scenario generale rimane quello di una crisi seria per i media americani. Già 4 anni fa Google raggiunse una soglia simbolicamente potente, un fatturato pubblicitario che è il quadruplo di tutti i quotidiani d'America messi insieme. La tiratura complessiva della carta stampata negli Stati Uniti è scesa dai 62 milioni di copie quotidiane di mezzo secolo fa a meno di 30 milioni. L'ecatombe dei giornali continua, ne sono scomparsi 1800 in 15 anni, il destino di alcuni tra i sopravvissuti è emblematico. The Washington Post è stato rilevato per 250 milioni di dollari dal chief executive di Amazon, Jeff Bezos, che può ripianare le perdite senza che questo scalfisca il suo patrimonio personale numero uno mondiale, così come Robert Martin ripiana le perdite del Wall Street Journal grazie ai profitti di Fox, e così via si fa. E quindi abbiamo visto come Zuckerberg lancia questa operazione anche per far pace con i lettori che gli hanno contestato la neutralità verso Trump. E il colosso dei social media sceglie la strada opposta rispetto al motore di ricerca, pagherà gli editori anche di stampa locale per avere i loro articoli. E su questo naturalmente posso parlarne anch'io anche di più rispetto a Federico Rampini, visto che sono tra i protagonisti della scena italiana. Infatti, come di consueto, Facebook inaugura questi progetti negli Stati Uniti per poi portarli in tutta Europa. Facebook ha già da anni avviato il Facebook Journalism Project, di cui anche la testata per cui lavoro ne fa parte, e sono sempre stati favorevoli ad un coinvolgimento degli stessi editori nel processo di fruizione delle notizie sui social network. Ma ne parleremo magari ampiamente in una puntata dedicata solo a queste tematiche.
È stata la terza donna a essere nominata giudice della Corte Costituzionale dopo Maria Rita Saule e Fernanda Contri, ma quando entrò a farne parte il 2 settembre 2011, nominata dall'allora presidente Giorgio Napolitano, Marta Cartabia era l'unica, una sorta di quota rosa in mezzo a colleghi uomini.
Siamo molto lieti di dare il benvenuto alla stampa estera, alla presidente Cartabia, Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale d'Italia. Grazie
Grazie, l'onore è
Presidente
tutto mio. Grazie, grazie
di
dell'invito.
aver accolto il nostro invito in questa situazione di isolamento. Però come vede ci siamo riuniti per conoscerla e anche conoscere di più il suo operato. Lei è nata a Milano, classe 63, è sposata, tre figli, professore ordinaria di diritto costituzionale, è stata nominata dal presidente napoletano membro del giudice della Corte Costituzionale, poi è stata vicepresidente dal 2014 e per unanimità da dicembre scorso è presidente della Corte Costituzionale, la prima donna a occupare questa alta carica e la quale noi ci sentiamo tutte veramente onorate.
Abbiamo letto, Conte ha dovuto rassicurare le forze del sistema, ha rilasciato più di un'intervista oggi sui giornali, l'avete sentito, dice non fonderò un partito, con queste parole sembra rassicurare anche il Partito Democratico, Di Maio e 5 Stelle, che sarebbero i partiti a venire intaccati maggiormente da questa eventuale forza che oggi i sondaggi registrano intorno ai 12-14%. Io invece sostengo da tempo che Conte potrebbe essere il vero capo dei 5 Stelle, potrebbe risollevarli da questa crisi strisciante che è iniziata almeno dalla debacle delle elezioni europee, a cui sono seguite poi le dimissioni del capo politico Luigi Di Maio. Oggi è un vero miracolo che il Movimento 5 Stelle sia accreditato ancora di un 17%, nonostante diciamolo, gli attacchi continui del sistema con tutti i suoi giornali. È un partito comunque allo sfascio, dove i personalismi, insomma, la fanno da padrone, lo vediamo tutti i giorni. Un'idea buona sicuramente da rifondare, da ripensare, ma chi dovrebbe avere interesse in un Movimento 5 Stelle più forte? Di sicuro, appunto, non il sistema, l'establishment con i suoi giornali, TV, opinionisti a seguito. Vedo che si sta imponendo un nuovo mantra che state iniziando a sentire in televisione, sui giornali, su alcuni canali social, dei soliti opinionisti, retroscenisti: l'autunno si preannuncia complicato dal punto di vista sociale, lo disseminano qua e là, suona quasi come un auspicio affinché qualcosa cambi ai vertici di questo governo, almeno un rimpasto, altro mantra, un rimpastino. Ora vi ripeto, accantonato Mario Draghi, che poi nessuno mai l'ha consultato per un eventuale governo, poi sostenuto da chi? Dalla Meloni fino a Salvini e il PD tranne i 5 Stelle, la vedo un po' difficile. Ora però vi dicevo che si punta su di lei. Marta Cartabia, avete sentito nell'intro di questa parte di Stramp, l'avete sentita, presentata prima in un servizio di Maratona Mentana, addirittura si fece il suo nome nell'estate del 2019, quando poi fu varato il Conte Bis, prima donna eletta dalla presidenza della Corte Costituzionale europeista, potrebbe essere un nome su cui potrebbe essere l'anticonte per i prossimi mesi, ma staremo a vedere. Almeno questo è quello che puntano alcuni giornali. Tra gli altri nomi restano sempre pronti a scendere in campo Cottarelli, ieri abbiamo visto un'intervista al Riformista, si era parlato nelle scorse settimane di un altro nome, Colao, un uomo voluto dallo stesso Conte e il PD per guidare questa task force per il rilancio economico. Insomma, sono questi i tre nomi che potrebbero essere per ora, sono gli anticonte, almeno per buona parte dell'opinione pubblica, per buona parte dei giornali. E con questo per oggi è tutto. Io vi ricordo che se vi è piaciuta questa puntata, di lasciare un feedback sulla piattaforma Apple, potete lasciare le stelline oppure potete scrivere un commento, è molto importante, lo dicevo all'inizio della trasmissione, perché mi aiuterà a capire meglio che tipo di format dovrà avere in maniera stabile Strump da settembre dopo la pausa estiva. Con questo vi saluto, vi do appuntamento, a domani.